Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti e bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite con noi oggi al telefono, anzi gli ospiti con noi oggi al telefono, vi voglio ricordare i numeri, se volete telefonare, quindi i nostri numeri di telefono, 0362 24 54 00, oppure se volete inviare un messaggio al numero 338 52 23 006, ma potete anche scrivere una mail a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento le persone con noi oggi, ve le presento entrambe, poi iniziamo a parlare magari con una persona. Quindi abbiamo con noi Martina e Sandro, Martina e Zardini e Sandro Gianneramo. Ci siete intanto, prima di dire chi siete?
Sì,
buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, voi portate avanti ovviamente, questo è quello che mi avete raccontato un pochettino, un ministero itinerante. Siete entrambi sociologi, è giusto,
sì,
Sandro?
Esatto.
Ecco, e vivete a Roma, dalle parti di Roma?
Sì.
Perché non è proprio Roma, giusto? Dalle parti?
Diciamo nell'immediata periferia, zona nord-est.
Nord-est, ok, ok. Quindi voi portate avanti un bellissimo ministero itinerante, perché io ho sbirciato un po' tra tutte le cose che fate ed è sicuramente molto molto bello. Allora, Sandro,
sì.
Tua moglie è Martina, giusto? Siete sposati,
sì.
Avete,
sì,
penso, anche una figlia, giusto?
Sì, abbiamo una figlia grande, sposata anche lei.
Ecco, tutti sposati siamo qui.
Sì, siamo semplicemente sposati.
Ok, ascolta Sandro, io non so da che parte partire, però penso che la cosa più buona da dover fare sia quella di far conoscere i nostri ascoltatori voi due come persone. Siccome è la prima volta che abbiamo il piacere di avervi in questo programma per saperne di più, vi vogliamo conoscere anche più da vicino, conoscere
certo,
che cosa fate, no? Oltre a quello che fate, quello che facevate, quello che eravate,
certo,
insomma la vostra storia, ecco, sentirvi più vicini. Poi
sì,
se non riusciamo a fare tutto entro oggi, vorrà dire che prenderemo l'appuntamento per un'altra puntata.
Certamente,
però
sarà
vogliamo,
un piacere.
Vogliamo conoscervi bene.
Va
allora,
bene.
Da dove partiamo a raccontare della vostra vita? Racconti prima tu e poi mi passi,
sì,
Martina? Okay.
Sì, certamente.
Okay.
Beh, allora, noi, diciamo così, partiamo dal momento in cui,
sì,
prendiamo, diciamo così, l'iniziativa, o meglio, realizziamo pienamente la nostra vocazione ministeriale. Io lascio il mio lavoro e quindi,
sì,
entriamo, come dire, a tempo pieno,
sì,
per prendersi cura di una comunità nella provincia di Chieti. Noi in quel tempo, parliamo del 1989, quindi,
sì,
qualche anno fa,
sì,
eravamo con le Assemblee di Dio in Italia, e quindi iniziammo in quell'anno,
sì,
il nostro ministero pastorale.
Sì.
Quindi questo è stato, diciamo, uno dei momenti più significativi e importanti della nostra vita,
certo,
perché entrambi, appunto, abbiamo fatto questa decisione che era già nel nostro cuore,
sì,
già da prima che ci sposassimo.
Sì.
Diciamo, noi prima di entrare, diciamo così, a tempo pieno, come si suol dire,
sì,
o meglio, dedicarci esclusivamente,
totalmente,
esatto, al ministero pastorale, noi abbiamo frequentato l'istituto biblico, dove abbiamo preso un diploma in teologia e quindi abbiamo avuto un momento di preparazione.
Sì.
Questa vocazione era già in noi subito dopo la conversione. Quindi non è stata una decisione maturata in una notte, ma è stato, diciamo, una realtà che ha accompagnato la nostra vita,
certo,
di credenti,
certo,
di credenti che sin dall'inizio, diciamo,
sì,
abbiamo sentito la necessità, il desiderio, la vocazione, ecco, per usare,
sì,
un termine,
sì,
forse più appropriato,
certo,
di dedicarci a Dio. di spendere la nostra vita al servizio di Dio, e quindi in un ministero, diciamo, definito così pastorale. Non so se poi tu vuoi sapere anche dei miei trascorsi precedentemente la mia conversione.
Sarebbe molto buono, anche perché le persone si identificano, no? Dicono, oh, anch'io, caspita, credevo di essere il solo, mentre c'è qualcun altro che ha avuto la mia storia.
Certo. Beh, allora, diciamo che io non sono più giovanissimo, ma molti anni fa, partiamo degli anni 70, io ero adolescente e ero un giovane hippie. Non so se tu ti ricordi, ma sicuramente
certo,
i nostri radioascoltatori, pochi di loro si ricorderanno il movimento hippie. Post 68, quindi erano anni di grandi cambiamenti, di grandi rivoluzioni culturali, dove si affermava la postmodernità con tutte le sue caratteristiche e contraddizioni. Ora, io ero un giovane hippie ed ero un giovane batterista, iniziai a studiare questo strumento da piccolo, da bambino, avevo 13-14 anni, e quindi ero nel mondo, diciamo così, dello spettacolo, perché lavoravamo proprio con la musica, e quindi ero dentro quest'ambiente, diciamo, hippie e rocchettaro,
più appropriato, rocchettaro.
Più appropriato il termine, forse molti ascoltatori comprenderanno, soprattutto quelli che si ricordano gli anni 70, ma non solo, ovviamente.
Certo.
Naturalmente in questo ambiente io iniziai da ragazzo a fare esperienze di tutti i generi, insomma, prese esperienze con la droga, con l'alcol.
Pur
non essendo mai caduto, diciamo, in una dipendenza vera e propria, però insomma, ecco, la mia vita era una vita, diciamo, che aveva come motto whisky, droga e rock and roll.
Era la moda proprio,
Io più che moda, diciamo che lo vivevo pienamente. Ecco, e quindi arrivai all'età di 20 anni. Io a 20 anni, ricordo, avevo bruciato le tappe, nel senso che avevo fatto tutte le esperienze possibili, almeno per un ragazzo di quella età. Che cosa successe a 20 anni? Successe che cominciai a domandarmi un po' che senso ha la vita, perché esisto, e che cosa c'è dopo la morte. Quindi sono tutte domande esistenziali che solitamente si fa un adolescente. Io me le sono poste un po' forse dopo post-adolescenza,
però la cosa importante è che siano arrivati quei momenti, a tanti non arrivano mai, voglio
infatti. Okay. Quindi che cosa feci? Decisi di capire di più chi era Gesù, cioè questo personaggio che io pensavo essere una sorta di hippie anti-elitteram, quindi così pensavo forse sarà stato un rivoluzionario come noi, uno che ha cercato, un eretico che ha cercato di cambiare il mondo. D'altra parte il mondo lo cambiano gli eretici, questo è vero, ma non pensavo che Gesù fosse Dio. Fosse una realtà straordinaria, reale, concreta, potente. Ecco. E allora cosa feci? Mi procurai un Nuovo Testamento. E io non andai in chiesa, non andai a chiedere a un sacerdote o a, che so, a un credente evangelico, per dire.
Ho fatto tutto da solo.
Quindi mi sono procurato questo Nuovo Testamento e una sera, mi ricordo, era una sera del 77, luglio d'estate, molto caldo, ero fuori, mi appartai nel mio quartiere su una via sotto a un lampione e cominciai a leggere. E qui è successo qualcosa di incredibile, qualcosa difficile a raccontare, ma che insomma lo raccontiamo perché
certo,
è la realtà.
Io
mentre leggevo brani del Vangelo presi qua e là, senza un senso logico, ma leggendo un po' da Marco, un po' da Luca, un po' da Giovanni, insomma, i Vangeli. Ecco, quelle parole di Gesù hanno messo a nudo la mia vita. E hanno in un certo senso demolito un po' me stesso, o meglio la maschera che portavo e il personaggio che mi ero costruito. Io sentivo la potenza di queste parole, l'incisività di queste parole, la verità di queste parole, ma no, no, la cosa non finì lì, perché a un certo momento io ho sentito proprio la presenza del Signore, ho sentito il calore, l'affetto, il perdono. Io pensavo, ma la religione innanzitutto è qualcosa per vecchi, pensavo, certo. Quando sarò vecchio ci penserò, certo. Ma non solo questo, pensavo, uno che si accosta a Dio deve essere una brava persona, pulito, sì, sì, tranquillo, sì. Sereno, sì. Uno come me, come fa? Allora è meglio pensarci più tardi possibile.
Certo.
Mentre uno dei passaggi del Vangelo, sulle le parole di Gesù, che dicevano, io sono venuto a cercare e salvare, certo. Quello che era perito, quello che era perduto.
Certo.
E poi non solo, sempre Gesù diceva, il medico non va dai sani, ma dai
certo.
Malati.
Certo.
Quindi sentivo che il Vangelo era per me, cioè era per persone che si sentivano perse, sporche, non degne, eccetera, ma che Gesù, l'opera del Cristo, è un'opera rivolta alla persona e che desidera trasformare la persona, accoglierla così com'è per trasformarla. Allora io rimasi sconvolto e mi ricordo che anche la sensazione fisica, cioè il fatto che sudavo freddo, che la lingua mi si era attaccata al palato, il cuore mi batteva forte, io ho dovuto smettere di leggere perché anche fisicamente è stata un'esperienza straordinaria, non comune.
Sì,
e
sì,
io
sì.
Pensavo, vabbè, durerà questa notte, infatti andai a casa, era tardi, era sera, non riuscii a dormire e dico, beh, mi sveglierò che sarà finito tutto. E invece sentivo dentro di me una pace straordinaria, un affetto, un amore da parte di Dio eccezionali, che io non ci capivo più nulla. Ora il problema era a chi lo vado a raccontare, con chi ne parlo, e poi naturalmente mi vergognavo anche un po' perché
certo.
Dico, ma posso andare a raccontare
certo.
un'esperienza del genere, ma la gente dice questo qui è uscito fuori di testa,
certo.
Perché già diciamo la mia testa era aperta a tutto e a tutti, quindi uno poteva pensare, vabbè, un'esperienza mistica che finiva lì. No, devo dirti che da quella sera niente è stato più come prima. La presenza di Dio, la presenza vivente del Cristo nella mia vita, il senso nuovo che prendeva la vita, il fatto che avevo pace con Dio, che Dio è una realtà e che non è qualcosa roba per vecchi o qualcosa chiuso nelle chiese, insomma è stato qualcosa di sconvolgente, veramente ha sconvolto la mia vita e niente, appunto, ripeto, era
certo.
Stato più come prima.
Sì,
naturalmente immagino. A questo punto è iniziata la ricerca nella mia vita, la ricerca
certo.
Di cosa? La ricerca di persone a cui poter raccontare questo fatto,
certo.
Perché dico, altrimenti io impazzisco, non è possibile che a me mi sia successo tutto questo.
Certo.
E quindi ho iniziato, ho parlato con dei sacerdoti, mi ricordo, ho parlato con altri, diciamo, credenti,
sì.
Come posso dire, persone comunque
certo.
Di fede, religiose,
sì, sì,
ecco.
Sì.
Però non ho trovato in queste persone qualcuno che capiva, che comprendeva quello che mi è capitato e soprattutto capace di condividere questa esperienza.
Certo.
Per cui io rimasi deluso e dissi dentro di me, allora ok, continuo da solo, insomma vediamo, qualcosa accadrà, qualcosa succederà, mi procurai una Bibbia, iniziai a leggere la Bibbia e quindi il rapporto con Dio continuava, ma
sì.
non trovavo diciamo, come posso dire,
appunto, la possibilità di confrontarti con qualcuno, neanche con i tuoi genitori,
nemmeno con i miei genitori, perché non comprendevano affatto,
certo,
non, proprio non
certo.
Ecco, ricordo che dopo qualche anno riuscì a coinvolgere nella lettura della Bibbia il mio ex chitarrista.
Ah, ecco, perché ecco, tu continuavi ad andare a suonare, ovviamente.
Perché io continuavo a fare serate, sì, a suonare, sì. Però ecco, diciamo che dentro di me cambiavano tante cose, sì, cioè il senso, sì, di verità, il senso, sì, di giustizia, il senso, sì, di pulizia. Sì. Ecco, quindi io non alcune cose non mi divertivano più.
Ascolta, io vorrei mandare un brano musicale ora, sì, per non interromperti fra un attimo quando, okay, racconti da questo passaggio, diciamo, che tutte le cose stavano cambiando, così, sì, lo racconti dopo il brano musicale. Ora mandiamo un brano musicale per i nostri ascoltatori. Vi ricordo ancora il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Vi ricordo anche che stiamo parlando con due persone che portano avanti un ministero itinerante, sono sociologi, e comunque poi comprenderemo meglio tutto quello che fanno tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo solo il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Allora, Sandro, prima del brano musicale abbiamo lasciato nel punto in cui tu hai detto che molte cose erano cambiate, che tu continuavi, sì, a suonare con il, sì, gruppo, diciamo, non so in quanti eravate nel vostro gruppo.
Sì, in quattro.
In quattro, ok. Però che dentro di te erano cambiate molte cose, giusto?
Sì, okay, sì, certamente. Ecco, diciamo, da questa esperienza, da questo avvenimento, non so come definirlo, di 3 anni prima, cioè, sì, dal 77, sì, quindi 3 anni dopo, intanto la mia vita iniziò a cambiare, cioè l'incontro, certo, con Cristo, sì, ma non con una religione,
certo,
né attraverso un indottrinamento, perché se ci fossero state persone che mi avessero convinto in qualche, certo, modo, indottrinato, la cosa sarebbe diversa, ma, certo, qui non c'è stato nessun elemento umano, ma, certo, è stato qualcosa di veramente divino,
straordinario,
esatto,
sì, sì.
Ecco, io, come ti dicevo, ho appena detto, avevo bruciato le tappe, quindi,
certo,
facevo esperienza di droga, di alcol,
sì,
ecco, io ho smesso di fare uso di droga, di fare uso di alcol.
Ma d'amblè, di botto?
Diciamo in maniera graduale, ma non ci è voluto molto tempo.
È
voluto poco tempo, nel giro di un anno io ero completamente diverso.
Sì, sì,
e naturalmente facevo fatica anche a farlo vedere, perché,
sì,
perché avevo paura delle critiche,
certo,
chissà cosa pensano, perché non bevi più, perché non fumi più, senti, andiamo in quel dato posto,
certo,
non mi diverte più andare in quel,
sì,
dato posto,
sì, sì, sì.
È una cosa meravigliosa, incredibile, ma meravigliosa,
certo,
perché cercavo le cose vere, le cose autentiche,
certo.
Ora, da un ex hippie come me, rocchettaro come me, tutto questo può sembrare davvero strano,
sì,
perché, cioè, questo,
sì,
qui non so cosa è successo. È successo,
sì,
che Cristo veramente cambia la vita.
Sì.
E quindi io riuscii a coinvolgere il mio ex chitarrista nella lettura della Bibbia, perché,
sì,
per conto mio ogni giorno leggevo una porzione della Bibbia, qualcosa dell'Antico Testamento,
sì,
o qualcosa del Nuovo Testamento.
Mm.
Ora, noi leggevamo la Bibbia di nascosto nello studio dove facevamo le prove,
sì,
lo studio dove facevamo le prove era un piccolo studio attiguo a una villetta dove viveva questo mio amico con la sua famiglia, con i suoi genitori. Sua madre se ne accorse. Si accorse che noi leggevamo la Bibbia, e allora, siccome che questa donna nel frattempo era una, come dire, una simpatizzante, una,
sì,
frequentatrice di una chiesa evangelica,
wow,
di una chiesa evangelica pentecostale, del quartiere dove noi stavamo,
sì, sì,
nel,
sì,
in questo quartiere di Roma, bene, allora ci disse: ma io ho sentito che leggevate la Bibbia, ma questa è una cosa molto bella, sentite, ma perché non venite in chiesa qualche volta?
Che bello.
Allora io ho subito detto: guarda, io ho fatto esperienze di chiese, sono rimasto molto deluso, quindi non mi interessa. Però il mio ex chitarrista disse: guarda, Sandro, in privato poi, io mi ricordo che in questa chiesa, faceva parte di questa chiesa un anziano con i capelli bianchi, con degli occhi azzurri, ma che aveva una vitalità e una forza quando parla di Dio, che secondo me vale la pena andarlo a ascoltare. Ed era uno degli anziani di questa piccola comunità evangelica del quartiere. Allora noi decidemmo una sera, molto tardi, prendemmo un appuntamento e andammo in questa comunità evangelica.
Sì.
E in questa comunità fummo accolti dal pastore della comunità, da qualche altro credente e da questo anziano, da questo vecchio, diciamo,
sì,
ma pieno ancora di entusiasmo per Dio.
Sì.
Ecco, io lì ho avuto un altro incontro shock. Perché? Perché mi aspettavo persone religiose, in un certo modo, con i soliti discorsi, come dire, premasticati, discorsi che ruotano intorno a punti, diciamo, religiosi, dottrinali e quant'altro.
Certo.
E invece questi hanno raccontato come hanno, come dire, incontrato Gesù, nel senso, come hanno fatto esperienza delle cose scritte nel Vangelo, realizzando nella propria vita il Cristo vivente che cambia la vita, che sconvolge la vita. Allora ho detto, io dissi dentro di me, accidenti, ma allora questi hanno fatto la mia stessa esperienza, ma io cercavo proprio queste persone. E quindi fu per me uno shock ulteriore, perché mi trovavo di fronte a un bivio, cioè quello di darmi totalmente a Dio, al Cristo, e quindi fu un momento anche di conflitto con me stesso. Ma d'altra parte l'ambiente che frequentavo non è che mi dava più tutta questa, diciamo, come posso dire, non mi elettrizzava più,
soddisfazione,
eccitamento,
certo,
eccetera,
certo.
Non perché non è un ambiente, ci mancherebbe altro, ma ecco, io avevo bisogno di definire la mia vita e questa esperienza.
Sì,
e allora in questa comunità ho potuto trovare non persone religiose, ma persone che a un certo punto della loro vita hanno deciso di seguire Cristo perché hanno appunto sperimentato Cristo, nel senso che nella loro vita, come nella mia, c'è stato un avvenimento che ha dato una svolta. Ecco.
Fantastico.
E quindi mi unì alla Chiesa, ricordo, feci il battesimo, secondo come è scritto nel Vangelo, coloro che hanno creduto e saranno stati battezzati, e quindi iniziai il mio cammino di crescita, come conoscenza delle scritture, della parola di Dio, della Bibbia, eccetera, della parte storica anche di tutto il cristianesimo.
Sì.
E soprattutto ho sentito che la mia vita doveva essere spesa e messa a disposizione, diciamo, del servizio a Cristo. Cioè a me la vita per me aveva ed ha un senso se vissuta così. È una, sicuramente qualcosa che riguarda me personalmente, questo era ormai, diciamo, l'indirizzo che volevo dare alla mia vita.
Dare. Bellissima tua esperienza, questa tua trasformazione, proprio è bellissimo il modo in cui tu ti sei avvicinato a Gesù, è veramente molto bello.
Sì, forse è originale, forse è capitato a pochi, ma insomma è capitato, l'importante è che è capitato.
Che sia capitato.
Sì,
ok,
sì, sì.
Ascolta Sandro, ecco, siccome il tempo poi è molto tiranno e stringe, poi abbiamo forse solo altri 15-25, forse neanche 25 minuti.
E allora dobbiamo far parlare anche
20, ecco,
Martina.
Se mi passi, ecco, okay, così sentiamo un attimino Martina. Intanto ti ringrazio e poi ci risentiamo. Ok, grazie.
D'accordo. Eccomi.
Carissima.
Sì,
allora,
ecco,
vogliamo che anche tu ti fai, almeno che ti faccia conoscere ai nostri ascoltatori, e per capire un attimino, allora abbiamo detto prima, voi siete marito e moglie e portate avanti entrambi ovviamente questo ministero, abbiamo detto, siete entrambi sociologi, abbiamo ascoltato l'esperienza personale, molto personale, di Sandro, di come lui ha cambiato, come Dio ha toccato la sua vita e l'ha trasformata proprio totalmente. Vogliamo sapere anche di te, siamo molto curiosi.
Allora, è giusta curiosità, anche perché noi siamo una coppia un po' particolare, nel senso che, certo. Insomma, non solo per come ci si vede, ma attraverso la radio non si vede.
Certo,
poi spiegheremo di noi anche, insomma, questo fatto, ma anche perché veniamo da due città diverse, forse si sente che io sono veneta e invece Sandro è romano.
Certo.
Quindi anche nel Veneto il Signore salva.
Ma va?
È una cosa bellissima, noi non ci conoscevamo affatto prima di conoscere il Signore. Prima di appunto conoscerci, quindi c'è stata questa esperienza anche per me. Entrambi, sia lui che io, proveniamo da famiglie non credenti evangeliche, per cui credenti ma non evangelici. E per entrambi c'è stato bisogno di conoscere il Signore, perché se no non si spiega, insomma, questa nostra vocazione.
Certo, ci credo. Tu cosa facevi prima?
Per me è stata diversa la storia, perché io non sono un ex hippie, sono abbastanza...
Sto scherzando, anch'io non sono un ex hippie, quindi
ecco,
dai.
Provengo da un'epoca diversa, insomma, abbiamo 8 anni di differenza, per cui era già finito l'epoca hippie quando io ero un adolescente e quando ho cominciato la mia personale ricerca di Dio. Io penso di essere sempre stata una credente, a differenza di Sandro, che invece lui è stato uno che ha bruciato le tappe. Io sono stata abbastanza una brava ragazza, ecco, diciamo
brava.
Così. Brava, però a un certo punto sono andata in crisi. Io ho avuto proprio la classica crisi adolescenziale, perché avevo dei problemi in famiglia abbastanza gravi e andai in una chiesa dove non c'era un rito in quel momento, e chiesi a Dio se io volevo sapere se lui esistesse. Proprio glielo ho chiesto: ma tu ci sei? Fatti scoprire, perché io ho bisogno di sapere se tu esisti e se è giusto che io vada avanti come una brava ragazza, se no farò quello che fanno tutti gli altri. Insomma, ero proprio arrabbiata. In quella settimana due miei amici, uno in particolare, mi vennero a trovare a casa per parlarmi che avevano incontrato il Signore personalmente. Io l'ho presa un po' così, insomma, tra riso anche no, perché io era una richiesta che avevo fatto.
Certo.
È una richiesta che avevo fatto, quindi dentro di me ammettevo, ma insomma questa era una domanda che io ho fatto a Dio. Ma perché questi mi parlano di un incontro personale? Era strano questo linguaggio, un incontro personale con Gesù che cambia. Che cambia la vita.
Ma poi il fatto dell'incontro personale, ti dico, anche quando ne parlarono a me io rimasi scioccata, dico incontro personale incontro un'amica, un amico,
esatto,
per la strada,
fisicamente, no?
Esatto, personale.
Esatto.
Cioè, che cosa significa? Cioè, sono dei linguaggi un po' così,
un po' ecco, strani, che fai fatica a capire, però lo capisci da come queste persone poi si comportano.
Esatto.
Perché io vedevo sti amici trasformati.
Ecco,
questi hanno veramente conosciuto qualcuno che li ha trasformati, perché da atei sono diventati credenti, sanno la Bibbia a menadito e soprattutto sanno dare un senso a quelle parole che sono scritte nella Bibbia e che io ho sempre cercato di comprendere, perché io leggevo la Bibbia e la stavo leggendo e non capivo cosa c'era scritto. Loro invece capivano e me la sapevano spiegare. La cosa meravigliosa è che mi dissero: Gesù si può incontrare perché è vivente, è morto per te, ha lavato tutti i tuoi peccati, anche se io dicevo: ma quanti peccati avrò fatto, io sono una brava ragazza, ma chissà, insomma, io ho bisogno di sapere se Gesù Cristo esiste, se Dio mi può rispondere. E però presi la palla al balzo, andai a qualche riunione di giovani, di gruppo della Chiesa Evangelica di Verona. E lì a Verona stava succedendo una cosa straordinaria nell'83, c'era un risveglio impressionante, un sacco di giovani venivano salvati, sì, liberati dalla droga, dall'alcol, che è una delle, sì, delle problematiche sociali più forti, del Veneto.
Sì.
E io dicevo, ma che ci faccio in mezzo a questi? Questi hanno bisogno di Gesù, io mi stavo rimangiando tutto, in un certo quel senso, ma come? Prima chiedi?
No, ma è così, Dio, sai Martina, perché quando poi ci si ritrova in una chiesa, esempio, no, all'inizio questo succede, dove tutte le persone hanno dei problemi pesanti, adesso tu hai parlato di droga, di dipendenza, ok, di quel tipo, ma anche di altro genere, magari di salute molto pesante, e tu, giovane, sei lì in mezzo e dici, ma perché sono qui? Ma cosa voglio chiedere? Cosa posso chiedere io? Ma non esiste.
Sono abbastanza brava, esatto, e mi posso dire ci sono, punto.
Esatto, esatto.
E invece no, io lì mi trovai davanti a tutta la mia pochezza e a tutto il mio bisogno, nonostante fossi una brava ragazza. E di lì a poco veramente compresi quanto fosse importante che anch'io dovevo fare questa esperienza,
certo,
con il Signore,
certo,
e quanto dovessi fare questa esperienza. E mi convertì il primo gennaio dell'83, è stata proprio a Capodanno.
Primo gennaio dell'83, ti lascio con il primo gennaio dell'83, mandiamo un brano musicale, Martina, così poi non ti interrompo, anche perché non vedo l'ora di ascoltare il resto qui. È bello che il tempo va, l'orologio cammina, hai capito?
Sì.
Il tempo vola davvero. Ok, mandiamo un brano musicale per gli ascoltatori e vi ricordo il numero di telefono che è 0362 24 54 00. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui, siamo tornati dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messi in ascolto, stiamo parlando con Martina. Nella prima parte abbiamo parlato con Sandro, il marito di Martina. Non vi racconto quello che abbiamo detto prima perché potete andarlo a ascoltare voi, vi cercate il programma in CRC e ve lo ascoltate. Martina, ci sei?
Sì, eccoti.
Allora, eravamo arrivati al punto che al primo gennaio, diciamo, tu hai fatto la tua esperienza, giusto?
Il primo gennaio dell'83.
Okay.
Avevo 17 anni, per cui potete fare anche il conto di quanti anni ho adesso.
Sì.
Adesso mi sono bruciata tutto.
Ti sei bruciata tutto, io tengo sempre nascosto, tu invece l'hai detto.
Va bene, tanto.
Okay.
Siamo nell'eternità, non
ma
ci importa niente.
Infatti. E quindi quel giorno che cosa è accaduto?
È accaduta una cosa importante, una cosa straordinaria. Io avevo espresso questa richiesta a Dio di dimostrarsi nella mia vita e qualcuno mi parlò di questo incontro personale con Gesù. Io da buona 17enne avevo un sacco di festicciole da andare a Capodanno e invece andai in un incontro in chiesa per capire meglio intorno a questo Gesù e il Signore mi parlava in maniera meravigliosa attraverso le testimonianze di questi giovani e io mi sentivo colpita. A parte la resistenza della mia umanità che diceva ma sì, loro hanno bisogno, no? C'era anche quella parte spirituale dentro di me che mi diceva arrenditi, io ti voglio salvare.
Certo.
E ci fu anche qualcuno che me lo disse, Gesù ti vuole salvare, vuole salvarti. Vuole darti le risposte di cui hai bisogno.
Che meraviglia.
E io non mi volevo arrendere lì davanti a tutti perché sapevo che avrei fatto magari una scena, insomma, avevo un attimo di resistenza, avevo paura di piangere davanti agli altri.
Sì.
E chiesi al Signore, a casa, quando sarò a casa, sicuro, mi metto in preghiera. E così feci. Arrivai a casa, era già il primo dell'anno, e mi misi a pregare. E Dio entrò nella mia vita in una maniera straordinaria, quell'esperienza di cui parlava prima Sandro, questo evento meraviglioso, Dio che entra nella vita è una cosa straordinaria.
Amen.
E finalmente dopo tanto tempo, ecco, questo fu l'esito mio personale, perché se l'incontro è personale, per ognuno ha un esito diverso.
Sì, certo.
E mi addormentai finalmente senza troppi pensieri nella testa, perché nonostante avessi 17 anni avevo un sacco
di pensieri.
Non ero spensierata, non ero una ragazza spensierata, avevo dei problemi familiari molto forti, per cui invece quella sera gustai la pace e la serenità del Signore.
Che meraviglia.
E poi pensavo anch'io, come ha detto prima San, ma il giorno dopo passerà tutto, insomma, è stata una cosa emotiva. E invece no, io mi sentivo attorniata dalla presenza del Signore e riempita della presenza di Dio. Il fatto che poi leggessi, aprivo la Bibbia e ci capivo finalmente qualcosa, era una cosa straordinaria, perché insomma non è che uno è più intelligente
ma
dopo che si coperte,
certo.
Gli viene attivato quella parte spirituale che ti fa comprendere perfettamente quello che Dio vuole dire, soprattutto...
Sì.
Per esempio alcuni passaggi nel Vangelo di Giovanni che sono molto intimi e spirituali,
se
uno non ha sperimentato Gesù fa fatica a capirlo fino in fondo.
Certo.
E da lì insomma io ho cominciato la mia vita di cristiana, non senza difficoltà, perché naturalmente ci sono dei problemi,
certo,
in famiglia, i contrasti.
Hai avuto difficoltà dalla tua famiglia?
È abbastanza, perché prima di tutto ero minorenne.
Sì.
E dopodiché io volevo andare a frequentare la chiesa, invece facevo un lavoro insieme con i miei genitori e impegnativo, che mi impegnava anche il sabato e la domenica. Io di mestiere sono barista, per cui insomma la domenica ero impegnata nel lavoro di casa, insomma,
Così.
La domenica niente riunioni in chiesa. Per cui, insomma, mi limitavo ad andare alle riunioni di gruppo, diciamo, no, tra giovani, e il martedì andiamo allo studio biblico, per cui la chiesa mi conosceva anche poco, però io mi nutrivo di questo.
Ma la tua famiglia è rimasta come era o si sono convertiti qualcuno di loro?
Purtroppo ancora sono
rimasti così.
Però insomma la testimonianza, il nostro percorso di vita parla.
Certo,
diciamo, lo diciamo spesso, la benedizione che è su di noi poi alla fine viene trasferita anche su di loro, e li stiamo aspettando.
Certo, ma infatti, ma questo penso che sia per molti di noi. Ascolta carissima, parliamo, noi abbiamo ancora più o meno una decina di minuti e non di più ormai. Prima hai detto alle persone, siamo alla radio, di conseguenza non potete ovviamente vederci, siamo una coppia totalmente diversa. Così, oggi in questi 10 minuti vogliamo completare la conoscenza di voi e poi parleremo del ministero eventualmente un'altra volta?
Sì, come no?
Okay.
Allora, come ci siamo conosciuti io e Sandro, per esempio, no?
Okay.
Perché dopo un percorso, diciamo, ognuno nella propria città, ci siamo conosciuti in un campeggio cristiano.
Okay.
Giovani, si va anche in questi campeggi cristiani, ci si conosce e lì, insomma, ci siamo innamorati.
Okay.
Ci siamo innamorati e abbiamo pensato... velocemente, in 8 mesi ci siamo anche sposati, non è una cosa che consiglio adesso, non consiglierei a nessuno, perché secondo noi, come è stato soprannaturale e straordinario la nostra esperienza, o l'esperienza di Sandro in particolar modo, perché a lui nessuno ha parlato di Gesù, per esempio,
certo.
No? È stato straordinario anche il fatto che in 8 mesi fossimo così convinti che la nostra coppia potesse funzionare, venendo anche da due culture totalmente diverse,
certo,
lui romano, io veneta, insomma,
serve
un attimino di conoscenza perlomeno, no?
Sì,
ma
però...
c'era una grande cosa che ci accomunava, a parte l'esperienza con il Signore che è la principale, la vocazione, la chiamata che noi avevamo. Infatti una delle prime cose che ci siamo detti, proprio per mettere i puntini sulle i, ma tu vuoi servire il Signore? Sì, io voglio servire il Signore. E come vuoi servire il Signore? Un impegno totale, totalizzante, per entrambi.
Bello.
E questa è stata l'unisono, insomma, la risposta che ci siamo dati entrambi.
Fantastico.
Per cui ci siamo sposati e abbiamo... frequentato la scuola biblica insieme, e la scuola biblica delle Assemblee di Dio dura un anno accademico, si va a scuola tutte le mattine, è tipo un college,
certo.
Per cui insomma è uno studio intensivo della sì. parola che ti prepara su tutti i fronti, insomma.
Sì, sì, la conosco. Voi ovviamente l'avete fatta dopo che eravate sposati?
Sì,
ok,
sì.
Perché eravate
sposati.
Insieme, appena sposati.
Siamo sposati okay. a settembre, ecco. Ad ottobre è iniziato l'anno accademico e ci siamo subito immersi sì, sì, nello sì. studio. Proprio per consacrarci completamente.
Totalmente, certo.
Totalmente.
Avete avuto dei bimbi poi?
Allora, dopo un anno e mezzo è arrivata Stefania. Stefania sì. è la nostra primogenita, la sì. nostra figlia sposata di cui parlava prima.
Sì.
E dopo che è nata Stefania, dopo qualche tempo, abbiamo deciso di servire a tempo pieno il Signore
sì.
e abbiamo fatto la richiesta all'interno della denominazione in cui stavamo per poter curare, esercitare il ministero
certo.
che era già riconosciuto nella Chiesa
sì.
e ci diedero praticamente, ci affidarono a Sandro sì. come pastore una chiesa in provincia di Chieti okay. Delle Assemblee di Dio
certo.
Forse la seconda chiesa pentecostale nata in Italia datata 1911
wow, mamma mia.
E ti mandarono in missione Sandro certo. lasciò il suo lavoro
sì.
secolare
sì.
Chiuse la sua ditta
sì.
e partimmo in missione
okay.
Io posso dire che siamo stati non solo pastori ma anche missionari.
Anche missionari, certo.
Anche missionari,
certo.
Sì. E io avevo all'epoca 24 anni, una bimba di 8 mesi.
Di 8 mesi.
Sandro aveva 8 anni più di me, per cui insomma fate il conto,
certo,
32
certo.
anni,
certo.
giovani pastori. E andammo a curare questa chiesa. E fondammo un'altra
sì.
a Basto, che adesso possiamo dire la chiesa tra le due la più fiorente, perché dove siamo andati erano già, abbiamo conosciuto i nipoti di credenti che
mamma
erano già
mia.
Anziani, e per noi era una cosa straordinaria perché la prima generazione eravamo noi della nostra famiglia.
Fantastica.
Quindi vedere persone di 60-70 anni che erano già figli di credenti,
credenti
era una cosa bella, una bella un'esperienza straordinaria, dei fratelli meravigliosi. Però mentre stavamo lì nel 90 è successo una cosa che ha cambiato la nostra vita totalmente
la vostra vita
è
sì.
per quello che noi siamo
sì.
diversi dalle altre coppie,
è vero.
Perché il 28 maggio del 90 io e mia figlia stavamo a piedi su un marciapiede, uscì un'auto di strada, ci investì frontalmente, mia figlia è salva per miracolo, è un miracolo del Signore, però io andai sotto la macchina e sono rimasta su una sedia a rotelle. È per questo che non si vede per
certo,
radio.
Certo. Racconta tua figlia come mai è rimasta illesa.
È rimasta illesa e questo è un aspetto miracoloso. Stefania, io non la legavo mai al passeggino perché era una bambina ed è ancora una donna molto vivace, per cui
sì.
non la legavo. Quando questa persona che guidava la macchina uscì di strada, prese subito il passeggino e la bambina schizzò fuori dal passeggino, cadendo sull'asfalto a qualche metro di distanza. Grazie a Dio non passava nessun'altra macchina, se no l'avrebbe schiacciata, però lei è rimasta illesa, cioè non
sì.
ha avuto un graffio,
sì.
Solo tramortita un attimo, però
sì.
insomma dopo
sì.
averla tenuta in osservazione una notte al pronto soccorso stava a posto,
sì,
insomma.
Sì.
Io invece rimasi proprio sotto la macchina.
Certo.
Mi passò sopra con le ruote
sì,
e
sì.
a parte insomma la miriade di fratture che avevo,
certo.
Quella più importante è stata quella
vertebrale
che
certo.
mi ha resa paraplegica, diciamo dall'ultima costola in giù io
sì.
sono paralizzata.
Certo.
E questa è la la peculiarità della nostra coppia,
sì,
ecco,
sì,
quello
sì.
che non si può vedere attraverso la radio.
Sì,
ecco
sì. Ma sei stata in coma tu anche, Martina, oppure no?
Non sono mai andata,
non sono mai andata in coma.
Non sono mai andata
perché
in coma.
Mi sembra che tu mi abbia detto un po' di tempo fa che non ricordavi nulla di, dell'accaduto, sbaglio?
Non si ricorda, credo che nessuno ricordi, perché è una cosa così,
così
repentina
che... vero?
Che, si, che proprio forse il cervello rimuove, immediatamente.
Certo.
Io non ricordo il momento dell'urto, ricordo che mi svegliavo e mi riaddormentavo per dolore, naturalmente,
sì, certo.
mentre mi facevano delle cose, tipo
la TAC,
le radiografie.
Certo.
Poi sono stata in rianimazione perché ho avuto anche un importante trauma cranico, insomma,
non è
stata una robina.
Ci mancherebbe,
Cioè, voglio dire, forse la, la frattura vertebrale è una delle ultime cose che sono successe, ho avuto delle fratture costali molto importanti.
Sì. Quanto tempo sei stata dentro e fuori dall'ospedale?
Allora, sono stata 15 giorni in rianimazione, un mese in, a Bologna, in un, nell'ospedale in, in una corsia normale e poi sono stata fino a ottobre inoltrato in un ospedale di riabilitazione per imparare l'autonomia da seduta e poi avanti e indietro per parecchio tempo, nel senso che avevo dei ricoveri programmati per poter seguire tutte quelle che sono le conseguenze di una paraplegia.
Certo, è stata, ha sconvolto la vostra vita questo.
Ha sconvolto la nostra vita,
voi,
la nostra fede.
La vostra fede, certo.
La nostra fede, la chiamata.
La vostra chiamata ha sconvolto tutto. Ti sto interrompendo un attimo perché siamo alla conclusione della trasmissione, altrimenti non riusciamo a concludere. La cosa che la riprendiamo comunque, la riprendiamo veramente, la cosa che ci tengo a sottolineare è questo, che non conosciamo veramente i piani di Dio, il perché sia stato questo il vostro percorso. Voi eravate pastori e da quel momento in poi non lo siete stati più, perché siete stati dimessi, non lo so come abbia funzionato, però voglio
allora dire. Per un po' abbiamo continuato a prendere cura di questa chiesa, naturalmente con tutti i disagi del caso, e abbiamo provato a riorganizzarci in tutte le maniere, però io adesso, come sto adesso, non stavo allora, io ero veramente acuta e grave,
certo.
Sono stata in pericolo di vita per 3 anni, per cui abbiamo dovuto abbiamo deciso di sospendere il lavoro intensivo di pastorato e siamo stati dimessi, insomma, da quell'incarico, anche se continuavamo a prendere cura a distanza o ritornando di quanto in quelle chiese.
Certo.
Naturalmente abbiamo dovuto riconfigurare il nostro ministero.
Il vostro ministero, certo.
Non era possibile portarlo.
Ascolta Martina, io penso che possiamo sicuramente riprendere in un'altra puntata e parlare proprio, visto che siamo arrivati a questo punto dove tu hai detto abbiamo dovuto riconfigurare il nostro ministero, e parlare proprio del vostro ministero, di quello che fate.
Sì.
Di qual è ora, io penso che questa sia la reale chiamata di Dio, il vostro ministero, quello che fate ora, perché quello è stato un percorso che il Signore ha permesso, non sappiamo perché non possiamo conoscere ovviamente i suoi piani, per arrivare a questo, io posso dire solo questo. Ascolta cara,
si può dire dopo tanto tempo.
Dopo tanto tempo, sì, perché immediatamente non si può riconoscere ovvio.
Non si riconosce.
Ascolta, sai perché devo chiudere? Perché altrimenti vanno le news in automatico e ci portano via la voce.
Certo.
Ecco, allora io ti chiederei un saluto e un'ultima parola, così come saluto, quello che tu vuoi dare come, così, come messaggio agli ascoltatori.
Sì, per non lasciarli con l'amaro in bocca, diciamo così.
Sì, sì.
Ecco, io devo dire una cosa, se in questo disastro della mia vita Dio è sempre stato presente.
Amen.
E Dio ha potuto darmi momento per momento il suggello della sua presenza mi ha parlato personalmente dicendo che lui aveva tutto sotto controllo e che avrebbe portato avanti la mia vita, la nostra vita di famiglia, custodendo noi e prendendosi cura di noi. E questo è quello che ci ha tenuto la mente al sicuro, perché se no saremmo stati in balia della disperazione, anche se eravamo dei credenti formati,
certo,
e forgiati,
certo,
e ben consapevoli di quello in cui credevamo.
Fantastico, carissima, io ti mando un abbraccione, un salutone.
Grazie.
Saluta Sandro, di che purtroppo il tempo non c'è, però la prossima volta sicuramente ci sarà più tempo. Vi abbraccio e vi ringrazio per essere stati con noi in questo tempo. Grazie,
grazie agli ascoltatori.
Carissima, io voglio salutare i carissimi ascoltatori, grazie per essere stati con noi in questo tempo e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.